Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
E tu quando vivesti? Io vissi all'era degli andali ludiati e perfidiosi. Gli artedoni liriavano in finiera, metarcopi e sindrefani erodiosi. Io invece vissi ai tempi laccheroni, degli uzzeri bagiosi e guazzacagni. S'andava l'ornogorno e brencoloni tra l'alleri, gaglioppe e trucidagni. D'inverno si zurcavano le precchie, cazzando lorigucci e naderlini. A maggio si correvano le frullecchie, sfoncando con urlacci i mogherini. Il giorno, ad urlapicchio, ci son dei giorni smegi e lombediosi, col ciel d'ago e un fonzero gongruto, ci son meriggi ignaliti e budriosi, che plogiadan sul mondo in frangelluto, ma oggi un giorno a zimpagi e zirlecchi, un giorno tutto gnacchi e timparlini, le nuvole buzzillano e bernicchi luderchiano coi fernagi tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmiglioso e prodigero, è il giorno a cantilegi, ad urlupicchio, in cui mi hai detto t'amo per davvero. Buongiorno amnestiani e bentornati ad una nuova puntata di Radio Amnesty. Bene, oggi lo speaker ufficiale, che di solito è Valentina, non c'è perché non so cosa sta facendo, ma comunque sia, oggi non c'è. E quindi io e Messer Ersola vi accompagneremo lungo tutto questo percorso che è inerente al nuovo rapporto annuale stirato da Amnesty International e che Andrea, detto Ersola appunto, ci deluciderà al meglio. Io ho appena letto anche una poesia metasemantica di Fausto Maraini che si chiama e intitolata Dialogo Celeste. Quindi adesso lascio la parola al mio fratellino Ersola che ci deluciderà il rapporto annuale.
Ciao a tutti, io subito mi dissocio dalle ultime cose dette da Alessio. In ogni caso, l'ultimo rapporto di Amnesty relativo alla situazione dei diritti umani riguarda il 2016. Sono stati analizzati 159 paesi del mondo, governi e gruppi armati hanno compiuto violazioni dei diritti umani in modi più diversi. Partendo da Aleppo, la città più popolosa della Siria, è stata ridotta in macerie dai bombardamenti aerei e dagli scontri per le strade, mentre proseguivano gli attacchi violenti e crudeli contro i civili nello Yemen. Dal peggioramento della difficile situazione dei Rohingya nel Myanmar, fino alle uccisioni illegali di massa in Sud Sudan, dal brutale giro di vite sulle voci di dissenso in Turchia e nel Bahrain, all'aumento dei discorsi di incitamento all'odio nella gran parte dell'Europa e degli USA. Nonostante le lezioni del passato, il concetto di dignità umana e eguaglianza è stato attaccato con forza e senza sosta, fino ad arrivare al bombardamento degli ospedali, che è diventato di routine in Siria e Yemen. Di fronte a tutto questo, la sfida urgente e sempre più difficile da affrontare è far ripartire l'impegno del mondo su questi valori fondanti da cui dipende l'umanità.
Bene, grazie Andrea. E adesso lanceremo la canzone che è Thunderstruck degli AC/DC.
Ciao a tutti, oggi abbiamo come ospite Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. La prima domanda che ti faccio, Riccardo, pochi giorni fa Amnesty International ha presentato il rapporto 2016-2017 in un contesto in cui proliferano le politiche di demonizzazione e vengono innalzati sempre più muri. Qual è la situazione dei diritti umani nel mondo fotografata da Amnesty per l'anno appena trascorso?
Beh, intanto già il fatto che ci sono 159 paesi all'interno di questo rapporto ci dice che nel 2016 i diritti sono stati violati in tre quarti dei paesi del mondo, più o meno intensamente, ma con alcune caratteristiche. Intanto proseguono senza soluzione i conflitti armati, guerre civili, dal Medio Oriente all'Africa subsahariana, con crimini di guerra commessi in 36 paesi. Ci sono difensori dei diritti umani che denunciano le violazioni e vengono uccisi, è accaduto in 22 paesi, o altrimenti minacciati, arrestati, torturati. Ci sono gruppi di persone che hanno sempre meno diritti, penso ai richiedenti asilo, ai rifugiati, persone che fuggono dalla guerra, dalla persecuzione per incontrare ostilità, respingimento, in alcuni casi rimandati proprio, anzi in decine di casi rimandati nei luoghi di partenza. E a fronte di questa situazione drammatica, quello a cui stiamo assistendo è una completa abdicazione alle proprie responsabilità da parte della comunità internazionale, dei leader più influenti. Il 2016 è stato l'anno in cui il discorso politico, retorico, xenofobo, divisivo, di manipolazione delle identità, di indicazione di capri espiatori contro cui sfogarsi è diventato un discorso mainstreaming, e l'abbiamo visto nelle campagne elettorali naturalmente degli Stati Uniti, ma ancora prima in quella delle Filippine, e l'abbiamo visto in prese di posizione, in politica adottate in Turchia, in Ungheria, in Polonia e in tanti altri paesi ancora.
Ok, di fronte all'aumento delle violazioni dei diritti umani riveste sicuramente sempre più importanza il ruolo di quelle persone che si mettono di traverso per prevenire o far cessare la violazione. Che anno è stato il 2016 per i difensori dei diritti umani?
Beh, è stato catastrofico perché soprattutto in America centrale e meridionale hanno pagato con la vita in tanti, penso a Berta Cáceres in Honduras e ad altri che sono stati uccisi perché hanno difeso i diritti fondamentali come i diritti dei popoli nativi alla terra, hanno difeso i territori dallo sfruttamento intensivo del settore agroindustriale, del settore minerario e sono le persone che dovrebbero essere celebrate dai loro paesi per il contributo che danno alla crescita della società civile, alla protezione dei diritti umani, invece sono visti come dei nemici di cui sbarazzarsi.
E in ultimo, qual è la situazione dei diritti umani in Italia?
Ma per quanto riguarda l'Italia, io temo che in prospettiva assisteremo a una campagna elettorale intrisa di quelle parole di xenofobia, di razzismo, di divisione, di imputazione dei mali di questo paese a specifici gruppi come i migranti, e questo per il futuro. Il presente è un presente che vede il nostro paese ancora privo del reato di tortura, ormai sono passati più di 27 anni da quando l'Italia avrebbe dovuto introdurlo nel codice penale, un paese nel quale i tassi di violenza contro le donne sono elevatissimi, inaccettabilmente elevatissimi, un paese che a fronte di una nobile attività di soccorso e ricerca in mare affronta l'accoglienza come se fosse una emergenza sorta da un momento all'altro e usa anche le maniere forti all'interno dei cosiddetti hotspot, dove le persone appena approdate dal mare vengono sottoposte al procedimento della rilevazione delle impronte digitali, alcune volte con uso eccessivo della forza.
Ok, allora grazie mille Riccardo, alla prossima.
Alla prossima, grazie, buonasera.
E ora, dopo la bellissima canzone dei Guns N' Roses, Sweet Child On Mine, vi lascio, come sempre, a questo punto, alle buone notizie e consigli che questa volta ce lo leggeranno Andrea e il capo Alessandro.
In Uzbekistan, dopo 18 anni di carcere duro, il 22 febbraio 2017, Muhammad Bezanov, il giornalista in prigione da più tempo al mondo, è stato rilasciato. Bezanov era in carcere da luglio 1999 con la falsa accusa di aver collaborato all'organizzazione di una serie di attentati orditi dall'esilio dal capo del partito di opposizione ERC. Bezanov era il caporedattore del quotidiano del partito. In un mese di interrogatori in isolamento e sotto tortura, mediante pestaggi, soffocamenti e uso della corrente elettrica, gli inquirenti lo convinsero di lasciare una confessione, che gli costò una condanna a 15 anni in carcere. Benzanov avrebbe dovuto essere rilasciato nel 2014, ma poco prima della scadenza della pena fu condannato ad altri 4 anni e 8 mesi per una presunta violazione del regolamento interno della colonna penale di Kazan, dove era detenuto. Amnesty International aveva adottato Benzanov sin dal 1999 e aveva inserito il suo caso nella campagna Stop alla tortura lanciata in 2014.
In Messico, il 21 febbraio, la Procura Generale della Repubblica ha emesso una sentenza di riconoscimento ufficiale dell'innocenza e di scuse in favore di 3 donne native, Giacinta Francisco Marcial, Alberta Alcantara e Juan e Teresa González Cornelio. Le 3 donne erano state arrestate nel marzo 2006 con la falsa accusa di aver sequestrato 6 agenti della Polizia Federale e avevano trascorso 3 anni in carcere prima di essere scagionate. La sentenza sarà pubblicata e, particolare di grande importanza, è stata pronunciata all'interno del Museo Nazionale di Antropologia e Storia per rivendicare l'identità delle donne native. Come ha sottolineato la Procura, hanno partecipato anche le 3 donne, insieme a Mario Patron Sanchez, direttore del Centro per i Diritti Umani Miguel Agustín Pro Juarez, che ha difeso le 3 donne fino al riconoscimento della loro innocenza.
In Russia, il 22 febbraio 2017, su decisione della Corte Suprema, è tornato in libertà Ildar Dadin, il primo attivista condannato, sulla base degli emendamenti del 2014 alla legge sulle manifestazioni. Dadin, già agli arresti domiciliari dal 30 gennaio al 7 dicembre 2015, era stato condannato a 3 anni in carcere per le reiterate violazioni della legge.
Negli Stati Uniti, il 12 febbraio 2017, una corte d'appello ha commutato in ergastolo la condanna a morte inflitta nel 1996 a Philip Antoine Davis. Davis, un afroamericano reo confesso dell'omicidio di 2 parenti, era stato condannato alla pena capitale da una giuria composta da soli bianchi.
Per quanto riguarda la pagina dei consigli, oggi abbiamo 2 libri che vi suggeriamo di leggere. Il primo è Lungo la rotta balcanica di Anna Clementi e Diego Saccora, Infinito Edizioni. È il racconto di un viaggio lungo la rotta balcanica che dal 2015 rappresenta la porta d'ingresso all'Europa e per la quale sono transitate oltre 1 milione di persone. Un viaggio nel fango dei campi profughi, tra le reti e i muri che hanno reso di nuovo l'Europa un continente diviso e ostile, tra sogni che si infrangono contro una realtà fatta di respingimenti e di campi di raccolta in Grecia, in Turchia e in qualunque altro paese non faccia parte dell'Unione Europea.
Poi un'altra pubblicazione, Da quando ho incontrato Jessica, di Andrew Norris, dell'edizione Il Castoro. Un romanzo appassionante che narra la storia di un gruppo di giovanissimi ragazzi che, anche grazie a un'amica molto speciale, comprendendo e accettando le reciproche diversità, danno vita a un legame forte e profondo che cambierà le loro vite. Una storia molto attuale, con risvolti soprannaturali, che riguarda gli adolescenti, le loro aspirazioni e paure. Un libro sul potere dell'amicizia e della collaborazione tra ragazzi, genitori e insegnanti, per far sì che la scuola in genere e la società intera siano luoghi che rispettano le diversità, qualunque esse siano. Ora ascoltiamo la terza canzone, Gli Impermeabili di Paolo Conte. E finalmente siamo arrivati all'ultima parte che riguarda quello che noi, possiamo dire, amiamo in maniera particolare, perché con Valentina e con Andrea in un bar di Bologna abbiamo realizzato e creato questa specie di rubrica e quindi finalmente siamo arrivati al momento della rubrica di Ercolino, il re dei piccioni.
Ercolino lo sa che l'uomo birra è sempre alcolizzato, è sempre alcolizzato, ma che effetto gli fa, si sente tutto un vomito. Che goduria però, che siamo tutti quanti ortolani, tutti ortolani, il più bulo che c'è è un cane tozzo e pesa un quintale 33.
33, 33, 33.
La scorsa puntata finì con Utreia che stava cercando in qualsiasi modo di conquistare il cuore di Ercolino, il re dei piccioni. Nella confusione più totale, il nostro Ercolino re dei piccioni rimase senza parole, in quanto non si aspettava che Utreia ci provasse spudoratamente con lui.
Per tutte le barbe di Merlino, ma come diamine posso togliermi codesta margelluta dalle scatole?
E così, pensando fra sé e sé, si ritrovò al di fuori del suo glorioso portone color verde raganaccio e con Utreia che lo riempiva di domande.
Ma senti un po', ma anche da te ti piace il lattuccio caldo dentro lo biberon come lo faceva la mamma di Andrea? Oppure preferisci la piccionbirra riscaldata, calda calda, buona mona? Sì, certo, te posso anche preparare i mutandoni grossi grossi, così quando lavori non prendi freddo sul pancino.
Ma Utreia, ci conosciamo da non meno di 10 minuti e tu già ti stai costruendo castelli sui pel di monti con Annette.
Beh, sei un brutto bardascio senza cuore, come tutti quegli altri uomini.
E tirando un grande schiaffo al povero Ercolino, si girò verso la sua giovenca e scomparì al di là della collina.
Ma vedi se queste situazioni devono sempre accadere a me. Roba da sassi. Veramente, veramente roba da sassi. Forse è meglio che rientro nella piccion caverna per vedere quegli altri due che cosa diavolo stanno combinando.
Ercolino, tutto sconsolato, rientrò attraversando il suo regale portone color verde raganaccio e, raggiunto dal cane tozzo da un quintale 33 che nel frattempo si era messo a gironzolare per l'orto, rientrò nuovamente nella piccion caverna per sistemare i danni che l'uomo birra aveva causato.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.